Quale valutazione dai di quest'ultima settimana, nella quale a partire dal 25 gennaio, data della rivoluzione, sono partiti, come dire, una serie di veri e propri momenti di rivolta, tentativo di assalto del Ministero dell'Interno al Cairo, dei governatorati nelle città dello Stretto, insomma una rivolta decisamente generalizzata?
Innanzitutto c'è da dire che un regime ultra trentennale, quarantennale in piena continuità da Nasser fino a Mubarak, che crolla nel giro di poche settimane, ovviamente produce degli effetti a catena sismici che in 2 anni non si risolvono affatto. Quindi siamo ancora nel pieno dell'onda araba in Egitto e quindi c'è uno scontro tra l'unico partito organizzato al di fuori di quello governativo, cioè i Fratelli Musulmani, che tentano di recuperare tutto quello che possono recuperare in termini di consenso, di clientele, per poter governare un paese, ovviamente venendo da decenni di galera o di impegno sociale di opposizione, quindi senza avere alcuna chiave di volta, chiave di accesso alle tecniche di governo. Dall'altro abbiamo i nostalgici del regime e soprattutto il vero braccio di ferro è con l'esercito, che è sempre stato il perno del regime egiziano, un esercito che non controlla soltanto ovviamente l'ordine pubblico, ma controlla il grosso dell'economia. Questo è il problema egiziano oggi, ossia che la rivolta ha modificato in parte, non in tutto ovviamente, l'assetto politico, ma non ha completamente sconvolto l'assetto economico, anzi i dati statistici inducono a pensare che c'è stato un peggioramento della condizione socio-economica degli egiziani in questi ultimi 2 anni e quindi questo, vuol dire, accentua l'esasperazione, accentua le proteste, accentua la rivolta. C'è una generazione di giovani che è scesa in piazza e che ha lottato soprattutto nei grandi centri, che probabilmente adesso comincia a reclamare non solo una voce politica nella società egiziana, ma anche un posto negli assetti economici dell'Egitto. E questo ovviamente comporta grandi difficoltà in un'economia che è tutta o quasi tutta centrata nelle mani o dell'esercito o di 2 o 3 miliardari che gestiscono le imprese principali del paese.
Questo mi sembra molto, molto chiaro, ma i media hanno parlato dell'apparizione, e ci sono anche alcuni siti Facebook che, come dire, rivendicano questa apparizione di gruppi organizzati di anarchici. Sapevamo della presenza, dire, storica di un movimento anarchico in Egitto, anche grazie ai vari forum internazionali nei quali alcuni compagni hanno partecipato. 4 di loro sono stati anche recentemente arrestati, ma questo sembra essere un fenomeno nuovo, eminentemente giovanile. Cosa ci puoi dire?
Beh, al di là del fatto specifico, è chiaro che la gioventù egiziana, come tutte le gioventù in tutto il mondo, tranne in qualche piccolo borgo isolato e sperduto, è costantemente connessa in linea, è costantemente irrelata nella rete web e, per quanto riguarda poi la primavera araba, sono notori i contatti e gli scambi tra i blogger egiziani e in genere arabi con analoghi blogger europei, americani, canadesi. Quindi che all'interno del web l'offerta politica varia, plurale, venga valutata e poi presa in considerazione e poi assunta come propria e poi fatta propria e quindi poi spesa sotto anche il punto di vista organizzativo, non deve stupire. Bisognerebbe capire se sono ovviamente fenomeni che recepiscono indicazioni nate altrove e le traducono sul proprio territorio, oppure se siamo in presenza di una vera sintesi tra una cultura, che sia araba, che sia pakistana, che sia India, è un tipo di approccio come quello anarchico libertario che nasce nell'Occidente, che è figlio dei lumi, eccetera, eccetera, e siamo anche nel punto di una sintesi che sappia far propria gli elementi della propria civiltà, della propria cultura, criticandoli, e elementi di una civiltà e di una cultura come quella occidentale, seppure critica, che vanno ovviamente poi corretti nella specificità del proprio territorio, del proprio radicamento territoriale. Questo sarebbe interessante studiarla in prospettiva nei mesi a venire.
Alcuni dati che emergono, almeno da quello che si può capire dai blogger, perché ovviamente purtroppo noi siamo molto eurocentrici e quindi pochi di noi conoscono l'arabo in modo da poter leggere direttamente i siti, i documenti, eccetera, però alcune cose sono comparse soprattutto in inglese e emergono dati quali una fortissima insofferenza nei confronti della deriva islamista, il moltiplicarsi anche fisico dei graffiti contro Morsi e i fratelli musulmani, la rivendicazione esplicita di attacchi nei confronti delle sedi dei partiti islamici, quindi una dimensione, vuol dire, fortissimamente reattiva nei confronti dell'affermarsi del nuovo regime, l'emergere di siti anarcofemministi in cui prendono la parola e rivendicano il proprio percorso le donne, denunciano la politica dello stupro come arma di disciplinamento nei confronti delle donne che sono scese in piazza e hanno espresso un protagonismo, da Tahrir, ma non solo. E dall'altra parte una sorta di coinvolgimento di quel luogo di aggregazione privilegiato, ma non soltanto in Egitto, anche un po' ovunque, che è costituito dalle tifoserie delle squadre di calcio. Se ne è parlato molto in relazione agli scontri che ci sono stati dopo la condanna a morte emesse a Suez, ma certamente il fenomeno è molto più ampio. Non a caso alcuni di questi documenti sono firmati Anarchists, Black Bloc and Hooligans, no? Una commistione considerata ovvia. D'altra parte, a quanto si legge dagli osservatori che, come dire, arrivano fino qua, la presenza dei tifosi delle squadre di calcio è stata, come dire, anche da un punto di vista dell'autodifesa delle piazze, estremamente importante in tutta questa fase pre-insurrezionale e insurrezionale che ha caratterizzato l'Egitto. Ecco, da questo punto di vista è chiaro che non c'era risposta alle domande che poni, però c'è sicuramente un elemento di novità che forse non era ancora presente in maniera così secca, così marcata un paio d'anni fa. Cosa ne pensi?
Beh, sicuramente c'è stata una evoluzione, un'accelerazione e anche una sedimentazione delle rivolte di quelle settimane convulse di gennaio e febbraio di 2 anni fa. Quindi, così come i fratelli musulmani hanno tirato le file da un punto di vista del consenso elettorale, così le masse giovanili hanno provato a coordinarsi, a organizzarsi, a radicarsi, perché è ovvio, il radicamento nei grandi centri, in un paese che vede il grosso della popolazione egiziana nei piccoli centri, nelle periferie, dove invece i fratelli musulmani hanno raccolto maggiormente consenso, obbliga un certo livello giovanile dello stato demografico in rivolta a radicarsi sui territori, a non poter soltanto contare sulla piazza simbolo, su piazza Tahrir. Ecco che in queste ultime settimane anche in altri centri sono scoppiate le medesime rivolte. È chiaro che il fronte di lotta è sulla laicità militante, sull'anti-islamismo militante, e in questo le donne sono una punta di diamante, perché la società maghrebina e la società del Mashrek, cioè il Nord Africa, ha avuto sempre livelli di partecipazione, di riflessione femminile, vuoi con il canto, vuoi con la letteratura, vuoi con l'attivismo, molto all'avanguardia rispetto al mondo arabo stesso e rispetto al mondo africano stesso. E questo non si può dissolvere solo perché i tentativi dei fratelli musulmani in Egitto, così come è nato in Tunisia, provano a islamizzare la Costituzione, a irretire le donne in un imbuto casalingo e per giunta a renderle invisibili agli occhi di tutti. C'è una reazione indubbiamente da questo punto di vista. È chiaro che mentre in Tunisia l'islamismo militante approfitta della complicità sovrettizia del governo che non difende le donne dalle fatue e dagli assalti dei salafiti, in Egitto, forse perché la situazione di anni fa è evoluta in maniera diversa, c'è una maggiore organizzazione sul campo, un'organizzazione sul territorio in grado probabilmente di respingere nelle case, nelle strade, nelle famiglie e nelle piazze i tentativi di islamizzare una società in maniera totale. Anche questo è un fronte lotta che vedremo, la cui evoluzione sarà osservata attentamente in questi prossimi mesi, perché i giochi non sono affatto chiusi.
Ecco, nel frattempo, mentre i fratelli musulmani fino a poco tempo fa avevano reagito con estrema prudenza, pensiamo agli scontri scoppiati un mese fa intorno alla questione dei poteri speciali assunti da Morsi, poi rientrata, la questione del referendum sulla nuova Costituzione, eccetera, ma si erano tenuti ancora bassi, direi. Invece, dopo quest'ultima settimana, poteri speciali, coprifuoco, utilizzo delle armi da fuoco, parliamo di 30 morti per quello che riguarda la rivolta contro la sentenza capitale, ma 8 morti c'erano stati soltanto un paio di giorni prima, altri 6 sono stati contati nello stesso Cairo, quindi mi sembra un quadro di violenza molto forte. E anche la questione dell'utilizzo dei gas lacrimogeni che hanno fatto la loro comparsa in piazza Tahrir dà un'indicazione abbastanza forte, no, rispetto all'attitudine disciplinare secca assunta da Morsi e dai suoi.
Ma bisogna vedere se questa dimensione violenta militare è una scelta del presidente dei Fratelli Musulmani o rientra nel braccio di ferro con i militari. I militari hanno tutto l'interesse per poter rimanere quanto più abbarbicati al loro potere e alla loro ragnatela di affari, hanno tutto l'interesse a dimostrare che, nonostante la democrazia, i nuovi padroni non hanno il polso della situazione, non sanno reggere il governo del paese, quindi occorre ripristinare una sorta di autorità militare, occorre appunto coprifuoco, case armate in piazza, ordine pubblico deciso dai militari e non dalla polizia, che lì non fa molta differenza.
Certo.
E quindi appunto, bisogna vedere se c'è un accordo sotterraneo, anche temporaneo, per gestire l'ordine tra fratelli musulmani e esercito, oppure c'è una presa di posizione ben precisa dell'esercito che mette con le spalle al muro il presidente, il quale ovviamente cosa ha fatto? Ha subito aperto all'opposizione una via di dialogo, eccetera, eccetera, perché ovviamente si rende anche lui conto che se viene messo con le spalle al muro la legittimità popolare nelle elezioni del periodo elettorale non viene poi capitalizzata giorno dopo giorno nel governo della società, e quindi gli serve poco la legittimità del voto elettorale. Mi servirebbe una legittimità sul campo con l'ordine normale, tranquillo, tradizionale. Ecco, finché questo non avverrà, ho l'impressione che le tensioni saranno da leggere anche all'interno di questo braccio di ferro tra l'esercito e i fratelli musulmani.
Tu vedi ancora una dualità, quindi?
Io non ho elementi per poter dire che abbiano fatto un accordo sotterraneo per co-gestire insieme il potere. È ovvio che i fratelli musulmani sono sopravvissuti in questi decenni di Mubarak infittendo una rete parallela di welfare sociale, di economie sociali, di economie di sussistenza e di assistenza. Adesso al potere immagino che vorranno prendere il posto nell'economia reale, quella che conta, quella istituzionale, e lì incontrano ovviamente le difficoltà perché questa è in mano all'esercito.
Chiaro,
quindi ci sono accordi sotterranei oppure un braccio di ferro che continuerà nei prossimi mesi fino alle prossime elezioni? Le opposizioni che ruolo giocheranno? Le frange sociali che alternative metteranno in campo alla rappresentanza democratica e nelle istituzioni? Perché ovviamente non potranno andare per molto tempo sempre a fare scontri di piazza, scontri di campo, perché poi Rotten aspira a un minimo di tranquillità e a un minimo di benessere, che è quello che manca in questi ultimi 2 anni. Quindi bisogna saper chiudere la fase insurrezionale e proporre ovviamente una sorta di autogoverno egiziano nell'economia, nella società, nella politica. Sapranno ovviamente proporre una piattaforma di questo tipo, tutte le frange giovanili, laiche, non laiche, che si battono sia contro Mubarak, sia contro l'esercito, sia contro i fratelli musulmani? Dubito per quanto riguarda i partiti politici dell'opposizione, poco radicali. E forse i giovani hanno carte da poter giocare in tal senso.
Auguriamocelo.